grazie,
Spirito. Gloria a Dio. Dio buono ed è meraviglioso. Chiamali, chiamali. Ha fame? Sonno?
No, no, no.
Non le piacciono i cani. Gloria a Dio, volevo condividere qualcosa con voi appena beviamo un po' d'acqua. Vediamo, proviamo un'altra, tranquillo. Grazie. Stasera preghiamo. Stasera preghiamo per la vista. Crediamo in Dio per un miracolo. E Dio lo fa nel nome di Gesù. Dio lo fa. Vorrei leggere insieme a voi qualcosa che non abbiamo letto mai. Genesi 1. Genesi 1.
Dov'è?
All'inizio. Alla lettera G. Elisa, Genesi 1.
No, 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 no,
leggiamo insieme, dai, Genesi capitolo 1.
Mi sta dando il ciuccio.
Scusa. Io mi immagino i tempi di Gesù, il macello che ci doveva essere a volte quando lui insegnava. Non credo che stavamo tutti in silenzio, onestamente, non ci credo. È bellissimo.
Poi era tanta gente.
Come riapro?
Se
no apriamo.
Se
no,
apriamo.
No, 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 meglio.
No, va bene questo.
Genesi 1, versetti 26, 27 e 28. Vorrei condividere qualcosa che non che non ho mai condiviso, qualcosa che ho già condiviso, ma in maniera diversa. Genesi 1, 26, 27 e 28 dice così. Perché io costantemente ritorno su questi versi? Perché per noi è importante comprendere da dove abbiamo iniziato. Se noi dimentichiamo le nostre origini, non abbiamo un futuro. Se non ricordiamo realmente la nostra genesi, il nostro futuro sarà una apocalisse. Ma in senso negativo, no? Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Sapete quando è il momento di continuare a insistere sul regno di Dio e sul regnare? Proprio quando sembra che non stiamo regnando per niente. Sapete quando è il momento di insegnare sulla guarigione, sui miracoli? Quando vediamo che miracoli non ne stanno, perché non stanno succedendo nella nostra vita. Noi dobbiamo tracciare un solco molto importante e continuare a comprendere che la nostra fede non è basata sulla realtà, ma sulla verità. E troppo spesso viviamo una realtà e noi permettiamo alla nostra fede di allinearsi sulla realtà che stiamo vivendo e ci dimentichiamo della verità. La verità non cambia, la realtà sì. La realtà ha tutti i suoi processi di cambiamento, su, giù, destra, sinistra, ma la verità è stabile. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Versetto 27, così Dio creò l'uomo a sua immagine e lo creò a immagine di Dio e li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse e Dio disse loro, dite insieme a me, siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Al versetto 26 noi vediamo letteralmente la visione che Dio ha dell'uomo. Prima di crearlo, Dio già stabilisce quello che succederà. Prima di muoversi, prima di creare l'uomo, Dio stabilisce come sarà l'uomo e cosa farà l'uomo. Dio stabilisce la sua identità e stabilisce anche il suo ruolo. Al versetto 27 vediamo quando che Dio crea l'uomo, in accordo alla visione che ha dato al versetto 26, e al versetto 28 noi vediamo il mandato che Dio dà all'uomo. Ed è meraviglioso vedere qual è la prima parola che Dio disse all'uomo. Siate. Siate fruttiferi. Non ha detto portate frutto. Non ha detto lavorate per questo. Perché il segreto per vivere una vita come Dio desidera non è nel fare, ma è nell'essere. La vita religiosa si basa semplicemente su ciò che devi fare e ciò che non devi fare, ciò che puoi fare e ciò che non puoi fare, dove devi andare, dove non puoi andare, questo sì, questo no. La vita religiosa è basata sul bene e il male. Ecco perché Dio non voleva che l'uomo mangiasse dell'albero della conoscenza del bene. Perché quando l'uomo ha conosciuto il bene e il male, è entrato in una religione. Ci avete mai fatto caso quando Dio dice, io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di
pace
e non di
male?
Siete mai chiesti perché Dio non ha mai detto pensieri di bene e non di male? Noi pensiamo che il bene rappresenti Dio e che il male rappresenti il diavolo. Dio non ha niente a che fare né con il bene né con il male. Dio ha disordine. Perché la consapevolezza del bene e del male è qualcosa che ha a che fare con un modo dell'uomo di interpretare Dio.
La vedo
bellissima.
Ciò che è bene e ciò che è male. Ma noi molto spesso possiamo anche confondere ciò che è bene e ciò che è male. Perché la battaglia non è tra il bene e il male. Questo è quello che ci è sempre stato insegnato, ma in realtà non è così. Dentro l'uomo c'è una continua battaglia tra il bene e il male. Questa è la battaglia della religione. In un rapporto tra padre e figlio non esiste il concetto del bene e del male, c'è un rapporto di amore. Dio li benedisse e disse loro, siate. Quando Dio ha creato l'uomo non aveva in mente una religione, aveva in mente una famiglia. Quando Dio ha creato l'uomo, a lui non interessavano le religioni, non aveva in mente una cosa del genere, minimamente, o separare le razze, o separare gli uomini per credo, eccetera, eccetera. Il motivo per il quale Gesù è venuto non è quello di istituire la più grande religione che sia mai esistita, cioè il cristianesimo. Questo è stato il frutto dell'uomo che ha stabilito il bene e il male. Il cristianesimo è il bene, tutto il resto è il male. Ma Gesù non è mai venuto per fare questo. Gesù è venuto per far conoscere il Padre e restaurare il regno di Dio sulla terra.
Ma anche perché, scusami, ciò che può essere male per me, per te può essere bene. Quindi
il concetto del bene e del male è un concetto esclusivamente soggettivo. Non è oggettivo. Sulla base dei cambi di cultura, se tu vai in Africa, ciò che per te è male, per loro è bene. Se vai in India, o se vai in Sud America, se vai in Nord Europa, o in Estremo Oriente, le culture stabiliscono ciò che è bene e ciò che è male. Beh, non è una questione che ha a che fare con la coscienza, non ha a che fare con Dio. Perché Dio ti ha creato? Qual è il motivo? Il motivo per il quale siamo stati creati, prima di tutto, dice qua, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza e abbia dominio. Guardate la differenza, il versetto 26, Dio disse facciamo l'uomo, e il versetto 27 dice Dio creò l'uomo. In Genesi 2 al versetto 7 è scritto Dio formò l'uomo. Sono tre verbi totalmente distinti e separati, che nell'ebraico hanno un significato bellissimo. Quando Dio crea l'uomo, la parola creare nel testo ebraico significa tirare fuori qualcosa dal nulla. Dio crea l'uomo dal nulla. E quando Dio crea l'uomo, non ha creato il suo corpo. Perché noi vediamo in Genesi 1:27 che Dio crea l'uomo e lo crea a sua immagine e somiglianza. In Genesi 2 è scritto che Dio forma l'uomo dalla terra. La creazione è progressiva. La prima cosa che Dio ha formato di te, che ha creato di te, non è il tuo corpo, ma è il tuo essere. Lo spirito creato a immagine e somiglianza. Tu non sei il tuo corpo. Ecco perché noi dovremmo imparare sempre di più, prima di tutto a rimanere su un messaggio che è fondamentale per la nostra vita. Il messaggio di Gesù è sempre stato il messaggio del regno di Dio, e glielo potremmo parlare per tutta la vita, ci sarà sempre qualcosa di nuovo che salterà fuori e che uscirà fuori. Stasera voglio concludere con alcuni brani che Gesù, alcune due parabole di cui Gesù ha parlato per spiegare che cosa è il regno di Dio. Noi siamo stati creati per continuare l'opera di Dio sulla terra. Dovremmo imparare a comprendere quanto è importante la nostra identità. Dio dice, quando parla all'uomo, dice siate fruttiferi. Non portate frutto, ma siate fruttiferi. Il primo modo come noi possiamo portare il frutto, prima di tutto, è avere la piena consapevolezza della nostra identità. Chi siamo veramente? Gesù viene chiamato il re dei re e il Signore dei Signori. E questo attributo, ascoltatemi attentamente, non voglio scandalizzarvi. Quando noi diciamo che Gesù è il re, lo chiamiamo re e lo chiamiamo Signore, non stiamo dicendo che lui è Dio. Lui è Dio, ok? Stabiliamo questo, è importante. Ma lui è il re dei re. La Bibbia ci chiama re e ci chiama Signore. Lui è il re dei Re, lui è il signore dei?
Signore.
Regnare, signoreggiare, non è una brutta parola. Quando noi lo chiamiamo re, lo chiamiamo signore, stiamo dicendo che lui è il capostipite di una generazione, il primogenito di molti fratelli, è il principio della vera creazione di Dio. Gesù è venuto a restaurare quello che Adamo ha perso nel giardino di Eden. E guardate che cosa Gesù insegna sul regno di Dio. Solo due parabole che sono una dietro un'altra. E Matteo capitolo 13, dal versetto 31 al versetto 34, al versetto 33. Matteo 13, dal verso 31 al versetto 33. Legge Elisa.
Egli propose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è certamente il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è il più grande di tutte le erbe e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Egli disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e impasta con 3 misure di farina, finché tutta la pasta sia lievitata.
Ok, il soggetto di cui parla Gesù è il regno dei cieli, ok? Ma il principio che lui sta insegnando è il principio dell'influenza. Dell'influenza.
No, della febbre.
No, ho sentito. Egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è certamente il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è il più grande di tutte le erbe e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Il principio è il principio dell'influenza. Il soggetto è il regno di Dio, ma il principio è l'influenza. Un piccolo seme, quasi invisibile, ma una volta caduto in terra, piantato, diventa un grande albero, diventa una pianta enorme. Versetto 33 dice: il regno dei cieli è simile al lievito che la donna prende e impasta con 3 misure di farina finché tutta la pasta sia lievitata. Il lievito non diventa pasta, ma la pasta lievita. Il lievito non perde la sua identità, ma influenza con la sua, con il suo principio attivo tutto ciò nel quale viene mescolato. Il regno di Dio è simile a un granello di senape, è simile al lievito. E il principio dell'influenza è che Dio ci ha creati non per stare all'interno di una struttura, ma per fare la differenza fuori. Il lievito è inutile finché rimane nella bustina. Molte comunità a volte sono come le bustine, mantengono il lievito dentro. A volte le nostre paure sono come la bustina, mantieni il lievito dentro, ma il lievito è utile soltanto quando esce fuori dalla bustina e viene mescolato insieme alla pasta. Quel seme lasciato così in un cassetto non produrrà niente. I sogni lasciati nel cassetto non servono a niente. I sogni, per realizzarli, bisogna uscire dal cassetto. Il seme di cui parla Gesù, se non viene seminato, non serve a niente. Allora Gesù in Genesi 1:28 Dio dice: siate fruttiferi, perché questo è il motivo per il quale siete stati creati. La tua vita e la mia vita deve fare la differenza in un modo o in un altro. A volte viene insegnato, ci è stato insegnato che di non andare là, non stare con quelle persone, stare attento a codeonci, stare attento a un nevai, eccetera, eccetera, per la paura della contaminazione. no? Stai attento perché ti puoi contaminare. E questa paura non fa altro che mantenere il lievito all'interno della bustina. Perché? Perché non ci rendiamo conto che colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. E che non esiste niente al mondo che possa contaminare la tua vita. Perché Gesù ha detto: niente dall'esterno può contaminare un uomo, ma è ciò che esce da dentro che può contaminarci. Dobbiamo mettere in pratica i principi del regno di Dio che ci spingono a essere persone di influenza ovunque andiamo, in qualunque situazione ci troviamo. Dove tu arrivi, arriva la pace di Dio. Dove tu arrivi, arriva la gioia di Dio. Dove tu arrivi, arriva la presenza di Dio. Dove tu arrivi, arriva Dio in un modo o in un altro. Dove tu arrivi, arriva l'amore di Dio. Dove tu arrivi, arriva il perdono di Dio. Dove tu arrivi, arriva il regno di Dio. Dice: ma io ancora non sto vedendo determinate cose. Non fermarti. Un uomo disse, un predicatore disse che un uomo che vedeva veramente Dio all'opera, disse: io capisco quale, io per mesi e mesi e mesi, quando Dio cominciò a parlarmi sul soprannaturale, sulle guarigioni, sul vedere all'opera il regno di Dio, cominciai a pregare per le persone. Io non vedevo risultati per mesi, mesi, mesi. Pregavo per delle cose, e le cose non solo non si sistemavano, andavano a peggiorare. E Dio mi diceva: vai avanti, non fermarti. Se quello che stai ricevendo è vero, continua a credere, continua a dichiararlo, continua a metterti in discussione. E poi all'improvviso qualcosa cominciò a cadere. Piccole cose, piccoli segnali. E poi fu una valanga di cose. Due ciucci, tre ciucci. Se stai credendo per qualcosa, se stai credendo in Dio per un miracolo, se stai credendo in Dio per una rottura, se stai credendo in Dio per qualcosa, non mollare. Perché quel seme è dentro di te, perché quel miracolo è dentro di te, ma io non sto vedendo niente. La cosa importante è continuare, correre con perseveranza la gara che c'è posto. Correre con perseveranza, non è correre, non è quanto vai veloce, ma è la costanza che metti nel dire: tu me l'hai detto e succederà nel nome di Gesù. Tu me lo hai promesso e questo è quello che io vedrò. Io non mi accontento di meno di quello che tu hai promesso nella mia vita, perché Dio è fedele, perché Lui non è bugiardo. Se Lui ha promesso una cosa, Lui la farà. Guardate cosa è scritto in Numeri, nel libro dei Numeri. Numeri 23, il versetto 19 e 20.
Sono i primi libri.
Genesi, Esodo, Levitico e Numeri.
Numeri capitolo?
Quarto
capitolo?
Capitolo 23. Numeri 23. Non rinunciare al tuo sogno. Non rinunciare a quella promessa che Dio ti ha dato. Non rinunciare a quel sogno che hai ricevuto. Numeri 23, il versetto 19: Dio non è un uomo perché possa mentire, né un figlio d'uomo perché possa pentirsi. Quando ha detto una cosa non la farà, quando ha dichiarato una cosa non la compirà. Dio ha detto, Saverio, che tu prospererai e così è. Dio ha detto, Antonio, che tu sarai sanato e così è, nel nome di Gesù. Quali sono le promesse che Dio ha fatto nella tua vita? Quali sono le cose che Dio ha detto? Quali sono le cose che tu sai che sono proprio la volontà di Dio? Quella, dice, quella cosa che è dentro di me, che non mi lascia andare, e anche se io sto vedendo circostanze attorno a me che mi dicono esattamente l'opposto ed esattamente il contrario, c'è quella parola che Dio mi ha dato, non mi lascia andare. Io so che vedrò quello che Dio ha promesso nella mia vita. Perché se Dio l'ha promesso, vuol dire che è già compiuto. Dio non lo deve compiere, è già compiuto. Non lo deve compiere, è già compiuto. Quando Dio ti dice una cosa, è già compiuta. La fede ti aiuterà a vedere l'esistenza, a vedere questa cosa venire all'esistenza nel mondo naturale. Ecco perché è importante rinnovare la nostra mente. Concludiamo con Romani, il capitolo 8, un attimo. Romani, capitolo 8. Versetto 5, 6, 7, 8. E 9. No, 8. Romani 8, dal verso 5. Infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo spirito alle cose dello spirito. Infatti la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace. Per questo la mente controllata dalla carne è in inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Che significa avere una mente controllata dalla carne e una mente controllata dallo spirito? Sicuramente avete sentito tante cose insegnarci. Che significa essere carnali e che significa essere spirituali? Io probabilmente vi darò delle definizioni che non hanno niente a che vedere con quello che vi è stato insegnato fino ad oggi. Avere una mente spirituale non significa pensare sempre al Signore. C'è chi è spirituale di chi pensa sempre al Signore. Essere spirituale non significa pregare 24 ore su 24. Se preghi 24 ore su 24 vuol dire che non stai vivendo una vita sociale, vuol dire che sei inutile, sei pronto per morire. Non serve a niente. Non serve a niente.
Bisogna vedere le cose quelle che io non nel senso del sentire duale, nel senso come vedere le cose come le vede Dio, con la fede di Dio, con la prospettiva di Dio.
Sì, sì, è una anche sicuramente delle spiegazioni migliori che noi possiamo dare a questo concetto. Bravo Antonio. Il fatto di essere spirituali non significa che uno prega in lingue continuamente dalla mattina alla sera, oppure che siccome deve evangelizzare non può cucinare a suo marito che sta arrivando lo giavaglio, siccome deve pregare allora purtroppo non può fare la pulizia in casa, tutte cose che fetono praticamente. Io ho conosciuto persone, ho conosciuto donne che non lavavano e non stiravano, non pulivano la casa perché dovevano pregare o evangelizzare.
Trascurando il dono di Dio che aveva.
Trascurando il marito, la casa, tutte cose. Questa non è spiritualità, questa è essere stupidi. Questa è una spiritualità che non serve né al cielo e manco alla terra. Questa non è essere spirituale. Avere una mente controllata dalla carne, avere una mente controllata dallo spirito. Perché, permettetemi di dirlo in questa maniera, perché il nemico vuole mantenerci carnali? Essere carnali non significa peccare. Essere carnali significa non avere una visione delle cose spirituali. Faccio un esempio banale. Paolo dice una cosa bellissima e intelligente, dice: il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ok? Ma contro principati, potestà, eccetera, eccetera, lo sappiamo. Chi è spirituale sa che di fronte a determinate situazioni non se la può prendere quelle persone, ma che deve affrontare quella cosa da un altro punto di vista. La carne e lo spirito sono due binari che non si incontreranno mai. Vivere nella carne significa vivere sulla base dei cinque sensi. Cioè io vivo la mia vita sulla base di quello che tocco, vedo, sento, gusto e odore. Se prima non lo vedo, non lo voglio, non lo posso credere. Questo è essere carnale. Essere spirituale dice, siccome Dio me l'ha detto, io ci credo prima di vederlo. È molto semplice, avere una mente controllata dalla carne significa avere una mente controllata dalle circostanze. Avere una mente controllata dallo spirito significa avere una mente controllata dalle promesse di Dio per la nostra vita. A volte noi dobbiamo decidere, perché sulla base delle circostanze e della realtà che stiamo vivendo, dobbiamo decidere se agire con le nostre forze o lasciare che Dio agisca. A volte Dio vuole che noi agiamo in una determinata maniera, come si suole dire, aiutati, che Dio ti aiuta. O ci sono dei momenti in cui il tuo agire creerebbe molto più danno, allora Dio ti dice, lascia fare a me. Ed è qui molto spesso la battaglia che abbiamo al nostro interno. Cercare di capire qual è il compito che noi dobbiamo fare e qual è la cosa che dobbiamo lasciare fare a Dio. In una situazione di malattia, aspetterò semplicemente che Dio mi guarirà, o se posso vivere una vita più sana, Santa Elisa, che ci dai consigli, posso intraprendere anche quella strada. Chiaramente io aspetto in Dio un miracolo e crederò in questo, ma se c'è una strada che mi permette di vivere una vita più sana, assolutamente sì. Credo che Dio provvederà un lavoro, ma tu esci a Marina e cerca dirlo. No, io aspetto che Dio provvede, ma Dio provvederà e Dio si servirà di uomini, ma manda dei curriculum, via per le porte, fai in qualche modo da metterti in una posizione dove l'opportunità possa vederti.
Un po' come, cioè, in realtà, se tu stai fermo, pensi più che altro all'opzione dei tuoi parenti.
Chiaro. Dio in un modo o in un altro farà qualche cosa di straordinario. Mi voglio sposare, ma frequenta qualche uno, esci in comitiva. Se te ne stai sempre in peccato rinza, come te mariti? Devi fare la tua parte. Una mente controllata dalla carne, una mente controllata dallo spirito non si troveranno mai nella stessa strada. Ma la mente controllata dallo spirito è quella mente che riesce a vedere le cose in maniera spirituale, non in maniera olistica, ma in maniera spirituale. E molto spesso le cose spirituali sono cose pratiche, agiscono attraverso delle cose molto pratiche. C'è un episodio bellissimo quando Josafat deve andare in guerra contro dei nemici. E loro avevano una paura tremenda di questi nemici, di questa battaglia. E Dio dà loro un comando, dice, voi presentatevi in battaglia domani, ma per i vostri nemici ci penserò io. Voi fate una cosa, presentatevi e davanti non mettete gli uomini più forti con le lance e con le spade, davanti mettete i cantori e lodate Dio. Vi immaginate un esercito che si presenta sulla prima linea di battaglia? Benedirò l'Eterno in ogni tempo. Vedete, a volte le cose spirituali ti fanno fare delle cose pratiche che non hanno una razionalità, ma ti fanno muovere. Non ti fanno rimanere fermo, ti fanno muovere. Una mente controllata dallo spirito piace a Dio. È una mente controllata dallo spirito, è una mente che si basa su quello che è. Salute, grazie. Su quelle che sono delle direttive e delle promesse che Dio ti dà. Una mente controllata dalla carne produce morte, dice la Bibbia, e non piace a Dio. Ecco perché Ebrei 11:6 dice: senza fede è impossibile piacere a Dio. Perché senza fede la tua mente rimane carnale e produce morte. Cos'è la morte? La parola morte significa separazione. Una mente controllata dalla carne si separa, continua, produce una forbice e ti separa costantemente, sempre di più, da quello che è una vita miracolosa e soprannaturale. Noi siamo stati creati per vivere in maniera soprannaturale. Se ci sono delle cose che ancora non stai vedendo, arrabbiati con Dio. Pigita Augustione, come si dice dalle nostre parti. Non mollare, batti i pugni, perché Dio dà i suoi tesori a gente che sono in grado di gestirli. E se noi molliamo molto presto, vuol dire che non abbiamo alcun desiderio di gestire. Comprendete dove sto arrivando? A volte abbiamo creduto in determinate cose, non le abbiamo ottenute e ci siamo stancati. Ora, quando Dio dà qualcosa a qualcuno, è perché sa che qualcuno saprà gestire questa cosa. E io voglio incoraggiarti: non mollare, perché prima di portare frutto tu sei fruttifero. Che noi a volte ci concentriamo sul fatto di portare frutto, ma Dio prima di tutto parla alla tua identità, il tuo essere, chi sei realmente, non cosa vuoi fare. E il chi sei viene provato nella costanza. Corri con perseveranza la gara che ti è posta davanti. Non è quanto fai, non è quanto frutto porti principalmente. Dio ha messo dentro di te la sua identità. Sei stato creato a sua immagine e a sua somiglianza. Prima di scoprire quanto grande, quante cose meravigliose tu puoi fare, devi scoprire quanto sei. Prima di scoprire quante cose grandi tu puoi produrre per Dio, devi scoprire quanto sei grande per Dio. Perché la cosa più straordinaria Dio l'ha messo dentro di te, non nelle tue mani. Perché il frutto esce da dentro, viene prodotto da dentro verso fuori. Pensate un attimo ad una pianta. Nessuno va alla pianta e ci attacca il frutto. Il frutto viene da dentro. Prima c'è il fiore e poi c'è il frutto. Alleluia. Scopri quello che Dio ha messo, scopri l'identità di Dio nella tua vita. Questa è una ricerca costante e continua che non dovremo mai fermarci, mai, mai, perché non c'è mai abbastanza che abbiamo scoperto in questo. Però è buono ricordarcelo. Dio non ci chiama prima di tutto a portare frutto, Dio ci chiama a essere fruttiferi. Quindi prima di tutto scoprire la meraviglia che Lui ha messo dentro di noi. Non quante cose possiamo fare, ma chi siamo principalmente. Non la grandezza del frutto, ma la grandezza dell'identità che Lui ha messo dentro di noi. Tu sei prima di ogni altra cosa. Amen.
Amen.
Tu sei prima di ogni altra cosa. Dio ha creato prima lo spirito e poi il corpo come involucro e come contenitore. Il tuo corpo è il contenitore del tuo spirito. Ecco perché è importante che noi mettiamo enfasi su quello che c'è dentro. Amen. Ecco, preghiamo. Alleluia. Un giorno vedremo gridare.
Sì, vorrà.
Ogni cosa è possibile.
Ah, sì.
Un giorno vedremo Ilenia che andrà in cielo. Gloria a Dio, alleluia! Molto
presto.
La vedremo.
Già sta uscendo fuori dal guscio.
Oh. Già uscita dal guscio.
Allora, come si chiama la bambina?
Nicole.
Nicole. Che bella Nicole. Ora noi preghiamo per Nicole, noi crediamo in un miracolo per le sue orecchie, ok? Crediamo in Dio per le sue orecchie. Andiamo a pregare per questo? Neri, preghi tu?
E vedremo.
No, ma non dico c'è niente.
Padre, nel nome di Gesù in questo momento vogliamo reclamare il tuo miracolo per la vita di Nicole.
Amen.
Allora, dimmi che cos'è il problema. Fondamentalmente il problema è che i timpani non sono formati bene, oppure cos'è il problema?
Non sente che il fatto del nervo.
È il nervo? Quindi è tutto formato l'orecchio, è perfettamente formato?
Cioè, da un lato è gelo totale, l'altro è 70.
70%? Quindi sente al 70%?
No, da un orecchio. Da un orecchio
sente al 70%, quindi manca il 30% in realtà.
No, al contrario.
Manca il 70%. Okay. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento noi crediamo che tu sei il padre dei miracoli. Noi comandiamo ai nervi che portano l'udito, che portano, Padre, la naturalezza dell'udito nelle orecchie di Nicole. Padre, nel nome di Gesù Cristo noi comandiamo che viene tutto alla perfezione, che tutto viene creato alla perfezione. Nel nome potente di Gesù Cristo noi comandiamo queste orecchie che si aprono nel nome di Gesù. Vogliamo dichiarare, Padre, che sei il Dio dei miracoli e che tu hai già compiuto ogni cosa, Padre. E crediamo che questo miracolo avviene nella vita di Nicole. Nel nome potente di Gesù Cristo, orecchie, noi vi comandiamo di aprirvi nel nome di Gesù. Per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore per come tu operi nella vita di Nicole, Padre. Grazie per il tuo miracolo nella sua vita e grazie per le testimonianze meravigliose che noi avremo da questa bambina. Nel nome di Gesù noi lo crediamo e ti ringraziamo con tutto il cuore. Padre, voglio pregarti stasera che ognuno di noi possa realmente comprendere sempre di più la tua identità dentro ognuno di noi, nel nome di Gesù, comprendere chi siamo e quello che tu hai messo nella nostra vita. Questo ti ringraziamo con tutto il cuore, Padre. Continua a parlare, Spirito Santo, continua ad insegnarci. Continua ad insegnarci, continua a ispirarci, continua a scavare in profondità affinché possiamo comprendere sempre di più il vero motivo per il quale siamo stati creati. Dacci opportunità di influenza in questa vita, in questa città, ovunque noi siamo. E per questo noi vogliamo ringraziarti con tutto il cuore nel nome di Gesù.
Amen. Alleluia.
Padre, ti preghiamo per nuove porte che si aprono per quanto riguarda l'aspetto lavorativo, Padre, nel nome di Gesù. Per l'economia, nel nome di Gesù, apri le porte. Noi lo chiediamo e ti ringraziamo che tu apri queste porte, porte di opportunità, opportunità economiche, opportunità imprenditoriali, Padre, nel nome di Gesù. Insegnaci, Padre, ad avere una mente controllata dal tuo spirito per andare avanti e dare gloria al tuo nome. Grazie con tutto il cuore, Padre, nel nome di Gesù. Amen.
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 E amen.
E amen. Gloria a Dio. Dio è buono. Dio è buono. Dio è buono.
Buona serata.